Come vi avevamo annunciato, siamo in collegamento con il giornalista freelance Salvatore Lucente e per introdurre questa diretta vi leggiamo un comunicato di Frontiera Sud. Che scrive in occasione del 1° maggio, nella notte tra il 9 e il 10 aprile 2026, Paul Neraj, un ragazzo indiano, è stato portato al pronto soccorso di Salerno in gravissime condizioni di salute, gambe in cancrena e stato di setticemia avanzata, molto probabilmente causati dal contatto non protetto e prolungato con sostanze chimiche pericolose utilizzate in agricoltura, zootecnia o industrie tessili. Il 24 aprile Paul Neraj muore in ospedale a 31 anni. Il caso di Paul non è isolato, tante sono state le morti prima, morti di lavoro, di omertà e di connivenza nella piana del Sele come altrove, nella stessa provincia di Salerno, quelle poche di cui si sa qualcosa. Novembre 2024, Singh Manjider muore sotto un trattore in circostanze sospette. Marzo 2025, Sandhu Gurme Singhi viene trovato morto sulle sponde di un fiume. Luglio 2025, nome sconosciuto, viene trovato morto nella vasca delle tame di un'azienda zootecnica. Riguardo quest'ultima atrocità, da notare come la vasca sia stata svuotata per un caso fortuito, aveva piovuto troppo e la persona risultasse non lavorare nell'azienda. Null'altro si sa a riguardo, istituzioni, forze dell'ordine, sindacati, tutto tace e tutti loro tacciono. Muoversi non è sicuro, qualche mese fa l'ultima morte in bicicletta, in questi giorni due feriti gravi per incidenti, in bicicletta e altri tre per un pulmino che finisce fuori strada. Nel frattempo vengono sgomberati accampamenti di chi vive e lavora nella piana, la repressione poliziesca aumenta in vista della stagione estiva sulla litoranea, sindaci dichiarano guerra all'illegalità.
Ecco, come vi dicevamo, il comunicato di Frontiera Sud ci dà una buona introduzione, un buon quadro di come la morte di Paul Neraj sia uno specchio del caporalato che interessa l'area della Piana del Sele. Ne andiamo a parlare quindi con Salvatore Lucente, che salutiamo e ringraziamo della presenza oggi sulle nostre frequenze. Buongiorno Salvatore. Come prima domanda, c'è stato un attimo magari di rimando dell'audio, come prima domanda ti chiederei di inquadrare la vicenda che interessa la morte di Paul Neraj e di darci una descrizione di quello che è il caporalato che appunto interessa le aree della Piana del Sele.
Allora, ciao a tutti, anzitutto bisogna dire che quella di Paul Neraj è solo l'ultima morte, l'ultimo episodio in questa zona, l'ultima persona, l'ultimo lavoratore straniero morto a causa del lavoro, perché in questa zona precariato e sfruttamento sono un po' l'elemento dominante che caratterizza le produzioni qui, come altrove in generale. Possiamo vedere ormai come l'agroindustria italiana si regga su questi fattori, su questi elementi. Se vogliamo andare un po' a capire com'è la situazione nella zona, innanzitutto dobbiamo tenere presente che parliamo di una piana molto estesa, oltre 450 chilometri di estensione tutta la piana, che va un po' dalla zona sud di Salerno, abbracciando Ponte Cagnano, Capaccio, Battipaglia, Eboli, fino al mare, e dove ci sono all'incirca 6.000 ettari di serre, è un po' il regno della quarta gamma italiana, cioè l'imbustato, l'insalata che si trova nei supermercati, che ha attirato un po' dagli anni 80 in poi le grandi aziende italiane prima e poi addirittura francesi. Quindi è stata una zona, diciamo, in un certo senso colonizzata dal punto di vista agroindustriale da una serie di imprenditori del nord Italia che hanno fondato qui marchi storici. Oggi ritroviamo sia in Italia che nel resto d'Europa, perché la produzione, oltre il 50% della produzione che viene fatta qui da marchi come Ortoma, Trago, Bonduel, viene esportata all'estero. Quindi parliamo di un'agricoltura all'avanguardia, un'agricoltura globalizzata, dove si lavora 12 mesi l'anno in serre, vengono utilizzati tanti pesticidi, diserbanti, insomma una produzione controllata di alto livello dal punto di vista tecnico, a cui si affianca poi una zootecnia, l'allevamento bufalino, è un settore caseario importante, la mozzarella di bufala campana, e insomma parliamo di tante aziende che hanno bisogno di tanti lavoratori. Ci sono all'incirca 6.000 lavoratori migranti impiegati tutto l'anno di varie provenienze, romeni, ma comunità marocchine sono le più storiche, poi le bangladesi, i lavoratori dell'Africa subsahariana, le comunità indiane, cioè, ci sono all'incirca 3.600 lavoratori indiani nella provincia di Salerno. E per rispondere alla tua domanda, le condizioni di sfruttamento sono estreme, almeno da quello che possiamo leggere incrociando un po' di dati, perché è anche difficile trovare questi dati. Quindi siamo nella provincia di Salerno, se vogliamo guardare a quello che dice l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nel 2024 sono state ispezionate 269 aziende, che è un numero davvero irrisorio, e di queste quasi il 60%, il 59,5%, è risultato irregolare per una serie di violazioni. Di queste 322 casi, cioè 322 lavoratori ritrovati in queste 269 aziende, presentavano situazioni di irregolarità, 45 erano completamente in nero. Stranamente non è stato segnalato nessun caso di caporalato, come si dice, grave sfruttamento lavorativo. E questo ci dà un po' un'idea. Il fatto che non possiamo parlare di una economia agricola sana dal punto di vista lavorativo, dello sfruttamento di chi poi lavora, ma è semmai il contrario, una serie di aziende sane che pure ci sono, che operano nel territorio, che però si trovano ad operare in un contesto di illegalità diffusa, un contesto compromesso completamente. La situazione dello sì, dimmi.
No, dimmi pure, finisci la frase.
C'è una serie di carenze strutturali che fanno sì che sia difficile tracciare il sommerso, il caporalato, anche per basso numero di ispettori, ma anche una volontà, probabilmente, queste sono solo ipotesi, insomma, di un'incapacità a effettuare una serie di controlli, perché la situazione comunque è abbastanza conosciuta, abbastanza nota, ma rispecchia un po' anche tutto quello che accade in Campania, dove nel 2024 sono state fatte soltanto 695 ispezioni in tutta la regione. Significa, rapportata al numero di aziende, significa che un'azienda può incorrere in un'ispezione ogni 114 anni. Questo fa, se vogliamo parlare di dati e di numeri. Ecco, poi non sappiamo neanche quanti lavoratori ci siano nella piana, sappiamo che nel 2025 su più di 14.000 domande di ingresso attraverso il decreto flussi, soltanto il 7,4% è arrivato al suo esito, cioè quello di avere un permesso di soggiorno firmato, quindi che piccolissimo numero di questi, come nel resto d'Italia, ma una percentuale molto molto bassa.
Ecco, la questione del permesso di soggiorno apre un po' anche, come dire, la domanda circa le condizioni di vita che interessano questi lavoratori, che non solo sono in condizioni di lavoro, come descrivevi, estremamente precarie e sfruttate, ma vivono anche delle condizioni abitative di vita estremamente, come dire, appunto precarie, come tu descrivi nel tuo lavoro di inchiesta anche sull'abitare. Vorresti raccontarci anche di questo?
Per quanto riguarda l'abitare, le condizioni di vita, con Alta Economia, abbiamo portato avanti per più di un anno una serie di reportage, una serie di inchieste che andavano a guardare un po' le principali aree produttive legate all'agricoltura in Italia, perché sono situazioni ricorrenti in cui si capisce come la precarietà abitativa sia un fattore strutturale, anche come le condizioni di sfruttamento vengano in una certa maniera, non dico provocate, ma siano sicuramente funzionali a questo tipo di lavoro. Nella Piana del Sele abbiamo un caso emblematico, in un certo senso, perché è più visibile, che quello di Campolongo. Siamo nella periferia di Eboli, al centro della Piana del Sele, nel bel mezzo della Piana del Sele, e lì parliamo di una vecchia speculazione abitativa lungo la litoranea, insomma, una serie di casette, villette abusive create negli anni 70, quindi senza permessi, senza spesso collegamento a fogne, acqua potabile, senza nessun tipo di servizi, che negli anni è stato in un certo senso ha fornito un luogo dove vivere alla maggior parte dei lavoratori che vivono in quella zona. Nel comune di Eboli vivono più o meno 1600 lavoratori stranieri, nella zona di Campolongo più o meno i tre quarti della popolazione è rappresentata da queste persone, che solo lì hanno potuto trovare, pagandolo anche a caro prezzo, un tetto nella migliore delle ipotesi, ma sempre in quell'area ci sono baracche, container, roulotte che si affiancano un po' a tutte queste casette, a tutti questi, immaginateveli come case in parte anche diroccate, comunque non fornite di servizi, senza allacci fognari, senza trasporti. Lì vivono lavoratori, famiglie, insediate da lungo tempo e completamente esclusi da ogni tipo di servizi. Questi, diciamo, sono quelli che vediamo. Per quanto riguarda, per esempio, i lavoratori indiani della Piana, molti vivono anche dietro le aziende, dentro i caseifici, al lato delle serre, quindi senza avere neanche quello.
Sì, infatti ricordiamo comunque che si tratta di una zona che poi durante l'estate viene invasa, no, da anche un turismo di massa, e quindi in cui convivono queste due anime, cosa che vediamo succedere in molti territori. E l'ultima domanda che ti volevamo fare invece è relativa a, diciamo, la solidarietà che porta la popolazione locale a questi lavoratori, queste lavoratrici, se ci sono esperienze di auto-organizzazione dal basso, insomma, piccole o grandi lì nel territorio.
Se parliamo di solidarietà, sicuramente non vi è una solidarietà dal punto di vista istituzionale, nessun tipo di attenzione istituzionale, anzi diverse testimonianze parlano di un caporalato di servizi molto molto aggressivo. Queste persone pagano magari 350 euro per una dichiarazione di ospitalità o anche 800 euro per una idoneità alloggiativa nei luoghi in cui vivono, per poter necessarie per poter rinnovare il permesso di soggiorno, che è un grande strumento di repressione. Per quanto riguarda la solidarietà o esperienze dal basso, ecco, da qualche anno c'è un'esperienza in particolare, che è quella dell'Associazione Frontiera Sud, che si è impegnata per fare un'attività di supporto anche informativo nei confronti delle persone che vivono lì, dei lavoratori, di ascolto, e attività come dopo scuola per i bambini che non solo hanno difficoltà a raggiungere la scuola e spesso magari hanno anche problemi senza nessun supporto reale a seguire le lezioni. Quindi diciamo questa loro attività di dopo scuola consente anche di creare uno spazio di socialità per tutti questi bambini, a volte anche per qualche genitore che si avvicina, però diciamo che la Piana del Sele è una situazione anche, rappresenta una situazione anche peggiore rispetto ad altre aree che conosciamo meglio, come l'Agropontino o la fascia trasformata, diciamo, nel Ragusano, perché in alcune zone c'è proprio il vuoto che viene colmato soltanto da queste esperienze, che insomma hanno anche bisogno di supporto. Non so se ho risposto un po' alla tua domanda.
Assolutamente, io ti ringrazio moltissimo delle preziose informazioni che ci hai fornito sulla Piana del Sele, del quadro complessivo di quest'area di cui troppo poco si parla, come sottolineavi anche tu, rispetto invece a altre aree che vengono più attenzionate di caporalato sul piano italiano. Ti auguro intanto una buona mattinata e di risentirci presto per altri aggiornamenti su questa questione.
Va bene.
Buona giornata.
Grazie a voi.
Buon lavoro.
Buona giornata.